Ce l'abbiamo intanto il direttore Mario Sconcerti. Direttore, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, manca poco all'inizio della Champions League delle squadre italiane, insomma, due partite delicate, la prima soprattutto Paris Saint-Germain e Juventus, poi Salisburgo-Milan.
Sì, beh, la partita della Juve secondo me è una partita molto molto difficile, però può dare alla Juve la possibilità di giocare una partita ai vecchi livelli. Cioè io mi aspetto, cioè quello che mi aspetto dalla Juve stasera è che faccia vedere di giocare. Poi a Parigi è molto difficile vincere, ma credo che è importante, un messaggio importante sarebbe per esempio giocare in modo diverso da Firenze, e questo credo lo possa fare proprio perché il tipo di partita è di quelli che ti costringono a dare tutto, a dare di più. Poi il risultato lo vedremo, il risultato è molto complesso, però mi aspetto una Juve molto più dentro la partita.
E sul Milan?
Ma il Milan ha una squadra, un avversario tosto. Io non ho visto il Salisburgo quest'anno, però per tradizione è confermata anche nell'ultimo mercato, è una squadra molto rapida, molto veloce, molto giovane, quindi servirà un Milan aggressivo, servirà molto più il Milan del derby che quello visto a Sassuolo, tanto per fare degli esempi.
Direttore, a proposito di Salisburgo-Milan, proprio lì sul posto c'è Andrea Lo Sapio, tutto mercato web. Andrea,
buonasera a tutti.
Buonasera, le ultimissime, l'atmosfera, insomma, e poi se ci sono proprio le ultime situazioni, le ultime indicazioni magari di formazione.
Diciamo che il Milan arriva con la formazione tipo, probabilmente gli manca forse un'incognita che è quella di Selemeter, che potrebbe giocare dal primo minuto al posto di Messias. Io credo che poi alla fine giocherà brasiliana, saranno riconfermati tutti gli 11 rispetto a quella che è stato il derby. Atmosfera per ora tutto molto tranquillo, anche perché poi come in tutti gli stadi europei si entra molto tardi, agli ultimi minuti, arrivando qui a 2 ore della partita assolutamente non c'erano neanche tante code, eppure lo stadio sarà pieno, 29.520 spettatori, la curva è arrivata ora in corteo e appunto ci sono i primi tifosi milanisti, poi per il settore che sarà appunto pieno, per ora è mezzo vuoto ancora, però poi appunto sarà tutto pieno lo stadio. Salisburgo che troverà a sorprendere il Milan con il pressing 4-1-3-2 per la squadra austriaca, che sarà un solo dubbio, cioè quello della presenza o meno di Sucic a centrocampo. Probabilmente non ci sarà, non c'è stata una rifinitura, non c'è stata questa mattina, potrebbe arretrare Fernando, appunto giocare Sesco in attacco nel 4-1-3-2 che appunto il tecnico Gesle, giovanissimo, 34 anni, spesso utilizza in queste occasioni.
Andrea, il Milan è una delle squadre la squadra più brava in Italia, probabilmente una delle migliori in Europa a giocare tra le linee, con la linea dei trequartisti in pressing sulle mediano. Che partita dovranno fare, dato che il Salisburgo di mediano, da questo modulo che ci hai appena espresso, ne ha uno solo in campo?
Ne ha uno solo in campo, sì. Giocano così effettivamente, però poi i tre davanti sono molto offensivi, quindi e pressano molto anche loro. Quindi sarà una squadra che sarà affrontata praticamente con le stesse armi da parte del Salisburgo, cioè il pressing, cioè la voglia di intensità, perché senza intensità comunque Salisburgo avrebbe molto meno qualità rispetto al Milan, ma rispetto a quasi tutte le squadre europee di un certo livello. Detto questo, attenzione perché la prima giornata le sorprese ci sono, basta vedere il gol di Orsic, cioè contro il Chelsea, siamo 1-0, poi vediamo già dall'altra parte, insomma, quindi bisogna stare un po' attenti in queste situazioni. Comunque, dall'altro lato, Milan che ha fiducia, che ha confidenza, che crede di poter fare bene e rendere questo girone abbordabile, che è poi l'obiettivo iniziale del Milan di questa prima fase di stagione.
Direttore, su cosa deve puntare il Milan di Pioli questa sera?
Il Milan deve puntare a giocare a calcio come sa. Il Milan ha fasi di gioco sconosciute in Italia quando riesce a prendere in mano la partita. E ha dei giocatori di una qualità veramente grande, per cui non deve preoccuparsi di troppe cose, deve cercare di trovare se stesso. Se trova se stesso avrà una partita difficile, perché il Salisburgo è una squadra che ti mette in difficoltà, ma alla fine perde. E poi, insomma, non dobbiamo mai mescolare la difficoltà della partita con il risultato finale. Io credo che questa sia un'ottima occasione per il Milan.
Lucio per
Andrea. Andrea, io vengo da te, volevo chiederti come stanno comunque gli indisponibili per quanto riguarda il Milan e soprattutto Rebic, che continua ad avere questo problema alla schiena, però nel computo di una stagione con tanti impegni, soprattutto europei, può essere un giocatore importante.
Sicuramente Rebic sarà un giocatore importante. Per ora Klunic probabilmente tornerà la prossima settimana, infatti Vranc è stato escluso dalle liste europee. Rebic sicuramente sarà un giocatore importante. Il problema di Rebic è più che altro che c'è un mondiale e mezzo, e quindi non so quanta voglia abbia di rischiare la prima parte della stagione. Ricordiamo appunto che da qui alla fine quel ciclo terribile, tra virgolette, di questo inizio agosto, metà novembre, ci saranno altre 16 partite, anzi 15 partite, 6 di Coppa compresa questa, più le 9 di campionato, dunque sono 15 partite. È chiaro che c'è bisogno di tutti, saranno ritmi molto serrati. Dall'altro lato, mi pare che questo Milan abbia provato un po' la sua quadratura, con Giroud davanti, con la sinistra, con Decetelere in mezzo al campo, meglio da trequartista, e Tonali per lasciare in mezzo campo.
Assolutamente. Andrea, ti lasciamo al tuo lavoro ovviamente, grazie, e poi ci sentiamo prossimamente. Buon lavoro e buona serata, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie ad Andrea Losape, tutto mercatoweb.com. Alessandro Sticozzi, vai.
Direttore, lo scorso anno, soprattutto a cospetto delle big d'Europa, abbiamo sofferto moltissimo negli ultimi minuti di gara, comunque nei secondi tempi. Parlo del Milan, del Girone, ma dell'Inter anche agli ottavi col Liverpool. Ecco, fino a marzo 2021 noi giocavamo il 52% delle gare sotto il profilo del tempo effettivo, 62% in Francia, 62% in Inghilterra, Terra, 60 in Spagna. Lo scorso anno invece ci siamo posizionati in testa tra i maggiori campionati europei per quanto riguarda il tempo effettivo appunto disputato all'interno delle nostre gare da 90 e passa minuti. Secondo lei è questo il viatico per accorciare il gap fisico, atletico, mentale, di concentrazione con le quali invece ci superano spesso proprio nelle parti finali di gara?
No, onestamente credo che c'entri poco. Anche perché il nostro minutaggio sta aumentando in virtù dei grandi recuperi che vengono dati e che non vengono dati all'estero. Noi arriviamo facilmente ai 7 minuti di recupero e molto spesso ai 2 minuti di recupero alla fine del primo tempo. Gli arbitri in campo internazionale sono molto più leggeri su questo aspetto. No, io credo che il nostro gap sia un gap atletico e tecnico. Noi giochiamo molto più lentamente di alcuni paesi, giochiamo meglio di molti altri paesi, ma il nostro gap è lì, è da un punto di vista della qualità dei giocatori. La qualità dei nostri giocatori, il livello del nostro campionato, che non incide sul divertimento della gente, perché poi conta il risultato finale, conta l'equilibrio, conta l'incertezza della vittoria finale, ma la qualità del nostro campionato mi sembra che stia scendendo di anno in anno un po'.
Allora abbiamo un messaggio vocale con una domanda proprio per il direttore, sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Gianluca, una domanda per il direttore Mario Sconcerti se possibile. Chiaramente io ho letto stamattina su un sito che lui ha praticamente preso le difese di Massimiliano Allegri, cioè ha detto praticamente che Allegri capisce forse un po' di più della stampa e dei tifosi, di alcuna stampa e dei tifosi, ecco. Io penso che da un maestro come Mario Sconcerti posso credere più che da determinata altra critica, ecco. Dunque io sono convinto che Allegri non si sia rimbambito tutto ad un tratto e che forse si è aggiornato poco nei 2 anni che è stato fermo. Ecco, tutto qua. Un abbraccio, un saluto al grande direttore da Gianluca. Ciao.
Direttore.
Sì, io ho scritto che si deve essere cauti nel giudicare Allegri, poi ognuno fa quello che crede naturalmente, però ricorderei che Allegri è l'uomo che ha vinto più scudetti, ne ha 25 poco tempo fa alla Juve, cioè mi sembra, io sono partito da una considerazione che mi sembra che Allegri sia molto trattato male, troppo trattato male, come se fosse una persona qualunque nel calcio. Ora, i meriti che ha avuto Allegri e che forse continua ad avere sono storici, non si possono continuamente mettere in discussione. Mi sembra si faccia del male proprio alla guarigione della malata, in questo caso la Juventus. Tutto qui, cioè non è una... sto cercando equilibrio, non sto cercando soluzioni. A me sembra che se si abbandona una squadra alla ferocia, all'isteria dei social, e la stampa e i media spesso gli vanno dietro perché cercano di assecondare i social, si perde di vista un po' la realtà.
Comunque poi, direttore, appunto, Allegri ha sempre avuto bisogno e non l'ha mai nascosto di giocatori di qualità. In questa Juventus c'è qualità un po' sparsa, ma io credo, e glielo chiedo anche a lei se è d'accordo, che ci sia una Juventus, ne parlavamo anche settimana scorsa, con Di Maria e senza Di Maria, perché è un giocatore ovviamente di grandissima qualità, di grande esperienza europea, ma soprattutto un giocatore che nella Juventus è l'unico che salta l'uomo palla al piede. Quindi la Juventus passa da questo giocatore e ne ha tremendamente bisogno.
Ma intanto ci sono delle cose che io non capisco anche nella Juve di oggi. Il fatto di dover giudicare Allegri con più equilibrio non vuol dire che non si possa discutere della Juve. Per esempio, mi sembra che Kostic sia regolarmente fuori dal gioco, sempre troppo lontano dall'azione, sempre ben stretto alla linea laterale. Di Maria lo aspetto. Maria è certamente quello che dici tu, ma non gioca mai, quindi per adesso è un ospite. Quello che fondamentalmente io cerco di dire è che non credo che Allegri giochi così per suo piacere, non credo si diverta, che si sia divertito a Firenze o abbia fatto giocare la Juventus così perché... Per suo preciso diletto. Credo si renda conto di non avere ancora una squadra, e quando hai tanti assenti, cioè quando ti è saltato tutto il mercato, da Di Maria a Pogba a Chiesa, tutto il mercato, io credo si debba usare più equilibrio, ecco, è soltanto questo.
Direttore, Rummenig ha detto che la Juve è tra le italiane quella più attrezzata per andare avanti nella Champions, cioè che può arrivare più avanti delle altre italiane. È d'accordo sostanzialmente?
Ma sai, bisogna vedere anche le avversarie, non conosciamo ancora bene le avversarie. Vediamo che per esempio le squadre inglesi, molte squadre inglesi, a parte il City, ma il Liverpool, il Chelsea, sono in difficoltà nel loro campionato. Quindi dobbiamo vedere volta per volta soprattutto le squadre che ci possano dare fastidio, cioè le terze dei gironi, spesso crescono, spesso fanno parte di campionati che crescono, e questo incide almeno quanto incide l'essersi noi rafforzati o meno in campionato. Il calcio prima va visto, poi va eventualmente giudicato. Io credo che la Juve sia, anche qui, se noi giudichiamo con un minimo di equilibrio in più, e credo, io non sono assolutamente juventino, credo che la mia storia lo racconti abbastanza chiaramente, però non lo merita la Juve.
Eh sì.
Non merita questo, cioè... Noi distinguiamo un Milan straordinario e una Juve catastrofica, e dopo 5 partite ci sono 2 punti di distanza. Io credo altresì che Allegri non sia un giochista, questo no, ma credo sia un costruttore di squadre. Perché certo, alla Juve non devi costruire squadre, basta che tu gli dia regolarità. Io mi aspetto che la Juve diventi la sorpresa del campionato.
Direttore, dopo 20 anni inizia una Champions League senza Cristiano Ronaldo. Un commento su quest'epoca che finisce a tutti gli effetti. Il miglior marcatore della storia della competizione, praticamente con un gol a partita di media. Lui ha fatto di tutto per farsi prendere una squadra che giocasse la Champions, ma così non è stato. Ci aveva detto quest'estate durante Maracanã che il calcio è cambiato perché in generale questi ragazzi o uomini devono anche adeguarsi ai tempi che corrono, indipendentemente dalle tasche dei propri presidenti o del mercato. Un commento su questo?
Ma sai, io credo, cioè, non ho mai pensato che Cristiano Ronaldo fosse un sentimentale. Cristiano Ronaldo in questa seconda, terza parte di carriera mi sembra che pensi, forse anche giustamente, soprattutto a se stesso. Per lui la Champions rappresenta una ricchezza immensa, che senza Champions, perché una gran parte delle sue sponsorizzazioni sono legate alla presenza in Champions, per cui io non so più quando giudicare il bisogno sentimentale della Champions da parte di Ronaldo o quanto sia il dolore per perdere una valanga di soldi.
Andiamo agli aggiornamenti velocemente, Lucio.
Esatto, perché nel frattempo non dimentichiamoci che la fase finale della Champions League è già iniziata, perché stanno giocando le partite delle 18:45. Il Borussia Dortmund sta battendo il Copenaghen 1-0, ma per quanto riguarda il girone E, quindi quello del Milan, al 38esimo la Dinamo Zagabria è in vantaggio 1-0 sul Chelsea, quindi finora non una brutta notizia per i rossoneri.
Sì, assolutamente, assolutamente. Direttore, le parole di Rocco Commisso, in particolare questa lunga conferenza, però anche sugli obiettivi della Fiorentina, dice dobbiamo aumentare i ricavi, quindi bisogna un po' attendere, aspettare. Ci sono anche il discorso del Viola Park, il discorso dello stadio, insomma, ecco, come le valuta le dichiarazioni del presidente della Fiorentina?
Beh, le valuto, cioè, ha ragione, Commisso ha fondamentalmente ragione. Noi ci aspettiamo che i proprietari coprano il gap di una società, e non può più essere così, perché i gap sono enormi e nessuno ha ricchezze da... Cioè, gli americani investono sul calcio, ma non spendono. Per cui, cioè, ci vuole cautela, e io, quando si tratta di avere cautela, all'80% sono sempre d'accordo. Poi bisogna anche non sbagliare troppo. E la Fiorentina qualcosa sui mercati degli ultimi anni ha sbagliato, per esempio ha speso 33-34 milioni tra Koné e Cabral, e si poteva trovare qualcosa di più.
L'operazione Vlahovic l'ha definita fenomenale.
Sì, l'ho definita eccezionale, perché un giocatore che se n'era già andato, che aveva già un accordo con un'altra squadra, o pensate che l'affare sia stato fatto in 24 ore davvero, come ci hanno voluto far credere. Quindi incassare 80 milioni per un giocatore che non c'era già più, a me sembra un grande affare.
Volevo chiedere la sua sull'esonero di Sinisa Mihajlovic da parte del Bologna. Era una notizia che varie volte è andata a finire così nell'aria, nelle passate stagioni. C'è stato sempre un momento della stagione, gli ultimi almeno 2 anni, in cui a Bologna si paventava l'esonero. Secondo lei perché è arrivato in questo momento, alla fine, alla quinta giornata di Serie A, quando ancora tanti valori non sono emersi e il Bologna probabilmente, sì, non sta andando benissimo, ma non è nemmeno nella condizione del Monza?
Intanto bisogna vedere le aspettative della società, quali fossero, quali siano. Dopodiché è vero che questo era alla fine un nodo da sciogliere. Credo che anche Mihajlovic lo gradisse, cioè capire se eravamo davanti a un uomo o a un malato. E credo che Mihajlovic volesse essere giudicato come uomo, non come malato. Quindi, giudicandolo come uomo, ed essendo arrivato al terzo o quarto campionato col Bologna, non ricordo, se la società ha voluto interrompere sia una situazione tecnica sia una situazione molto particolare, insomma, era anche un diritto suo, e sono convinto che Mihajlovic questo l'ha capito con grande nostalgia e con grande malinconia, Ma credo l'abbia capito, perché è quel tipo di uomo che capisce.
Direttore, grazie, un saluto, buona serata, grazie mille.
Grazie a voi.